vorrei proporvi una riflessione, come diceva Don Roberto, su, a partire in realtà da questo brano che avete sotto mano e il famosissimo racconto dell'Annunciazione. Siamo alla seconda domenica di Avvento, quindi ci sta ancora bene un brano di questo genere. È un brano conosciuto e direi di leggerlo innanzitutto. Quindi se qualcuno se la sentisse di leggere così l'organista potrebbe venire a leggere lei, va, cos'è? Ma ce l'ha Roberto forse? Sì, tranne fino al 38 intanto, poi adesso.
La religione secondo Luca. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrato da lei, disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei.
Grazie. Allora io cercherò di offrirvi alcuni piccoli spunti da cui spero possa nascere anche una sorta di dialogo con voi, come siamo soliti fare, perché se vi ricordate anche le scorse volte abbiamo dialogato un po' verso la fine. Allora vorrei così aiutarvi a porre attenzione innanzitutto al fatto che l'Annunciazione accade a Nazareth. E non a Gerusalemme. Ovviamente vorrei che si facesse un passo avanti, cioè di considerare Nazareth e Gerusalemme non solo come meri luoghi geografici, ma come luoghi simbolici. Sono due luoghi simbolici, Nazareth e Gerusalemme. Chi è stato in Israele, in Palestina, si ricorderà, si visita senz'altro Nazareth, si vive qualche giorno anche a Gerusalemme, distano parecchia distanza i due luoghi geografici, uno al nord, uno al sud. Il fatto che tutto inizi a Nazareth è significativo, anzi è assurdo, nell'etimologia della parola assurdo, che è una bella etimologia, cosa mai udita, mai ascoltata. È assurdo che avvenga l'inizio di qualcosa di così grande come l'avventura cristiana per noi a Nazareth. Vi ricordate quando in Giovanni Natanaele dice a Filippo, che lo invita a considerare cosa sta succedendo, e Filippo dice: ma da Nazareth può venire qualcosa di buono? Nazareth era nulla, a parte che era un villaggio al tempo di Gesù, fermo veramente all'epoca della pietra, i resti archeologici ce lo dicono, che vivevano veramente, mentre Gerusalemme era molto più avanti sotto tutti i punti di vista, Nazareth era un luogo, un villaggio sconosciuto, mai citata, veramente qualcosa di assurdo che Dio possa prendere in considerazione Nazareth per far accadere qualcosa. Gerusalemme invece, come dice il Salmo, tutti là sono nati, è la sorgente di tutto. Ma io penso che sia significativo questo, perché fin dall'inizio, fin da questo brano dell'Annunciazione, si comincia a intravedere il lento passaggio che compirà Gesù. Si cominciano già a notare le avvisaglie di quello che Gesù porterà alle estreme conseguenze. Cioè il passaggio, cioè il Nazareth, la Nazareth e il non Gerusalemme, segna il passaggio dalla religione alla fede. Cos'è Gerusalemme? Gerusalemme è il luogo della religione per antonomasia. A Gerusalemme c'è il Tempio, e Tempio vuol dire osservanza o temperanza della legge. A Gerusalemme, quindi, o meglio, al Tempio, e quindi a Gerusalemme, si compie la possibilità di vivere il legame con la divinità. Il Tempio è proprio il luogo dove l'uomo ha determinate condizioni culturali e religiose, è messo nella condizione di legarsi, rilegarsi, mettersi insieme, questa è religione, vuol dire questo, al proprio Dio. Quindi Gerusalemme è il luogo dove si vive il legame di Dio, con Dio, si può vivere, però a determinate condizioni, l'osservanza, l'ottemperanza, la religiosità, le preghiere, il culto, gli olocausti, i sacrifici, tutto questo. Se tu fai tutto questo, osservi tutto questo, allora puoi legarti al tuo Dio. La religione, con la sua religiosità, perché non sono uguali religione e religiosità, la religione con la sua religiosità ti dice che a condizione che tu assolva determinate pratiche, puoi legarti al tuo Dio. È una comunione, possiamo dire, sotto condizione. Ecco, Gesù è venuto, e questo l'abbiamo in maniera splendida raccontata nei Vangeli, Gesù è venuto fin dall'inizio, fin dall'Annunciazione, a scardinare pian piano questa concezione, questa idea. Cioè è venuto a frantumare l'idea che sia una religione, con la sua religiosità, con la sua temperanza, che sia un tempio, un apparato di osservanze e credenze, a poter assolvere il compito della comunione con Dio. Ecco, come se Gesù non ci stesse più a questa logica. Cioè la comunione con Dio non può derivare, non può essere sotto condizione. L'abbiamo detto tante volte qui, perché ormai è un po' di volte che vengo. Ecco, infatti, c'è da ringraziare il parroco che mi invita. Ecco, io penso che ci sia, ad esempio, nel cristianesimo ancora molta religiosità in questo senso. Anche se ormai Gesù ci ha detto che il cristianesimo, in fondo, non è più una religione. Che cos'è? È una fede. Ecco perché in qualche modo è importante fermarsi sul fatto che accada tutto a Nazareth. Gesù questa verità ne discute anche con quella donna che incontra al pozzo a mezzogiorno a Sichem, che si chiama, noi la conosciamo come la Samaritana, e ricordate in Giovanni 4, e dice Gesù: credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, perché la Samaritana dice, ma noi diciamo che su questo monte, il Garizim, dove ci si unisce al proprio Dio, ma voi dite che invece al Tempio di Gerusalemme, ma mi dici dove? E Gesù dice: guarda, né da una parte né dall'altra. Non è un monte, non è un tempio, non è una religione che ti unisce a Dio. È giunto il momento, continua Gesù, sempre in Giovanni 4, è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori, Dio e Spirito. Ecco, allora io credo che la prima grande, primo grande spunto che ci viene da questo brano, è così un'idea che vi butto lì, magari da riprendere dopo, è un punto su cui vorrei invitarvi a meditare, a fermarvi, è che ogni religione, che sia il buddismo, l'induismo, l'islam, il taoismo, il confucianesimo, il cristianesimo, è sempre un mezzo e mai un fine per l'unione con Dio. Per sottolineare questo passaggio dalla religione alla fede, sarebbe interessante recuperare alcuni passi dell'Antico Testamento, ma ce ne sono, in fondo, tutta la religione ebraica si giocava su questo. Tenete conto che Gesù è un ebreo, ovviamente, immerso nella religione ebraica, è cresciuto in questa religiosità. Vi cito solo due passi, poi ce ne sarebbero, avete tempo, sarebbe interessante leggervi qualcosa anche abbastanza umoristico, credo, le 53 maledizioni di Deuteronomio e di Levitico. Comunque, Deuteronomio 26: il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come Egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandamenti. I comandi. Oppure, due capitoli dopo, il Deuteronomio 28, il Signore ti renderà popolo a Lui consacrato, come ti ha giurato, se osserverai i comandi del Signore tuo Dio. Ecco, Gesù, piano piano, ci aiuta, ci invita ad andare oltre e fa scomparire in qualche modo questo sé, come dicevo prima, questo sé. Quindi Nazareth, che abbiamo detto è un simbolo, diviene il luogo della fede, nel senso che non è più l'uomo il soggetto che deve fare per, che deve ottemperare per, che deve comportarsi in modo tale per attirarsi lo sguardo, l'amore, la misericordia di Dio. Cioè, ecco, Gesù ci rivela piano piano che l'amore di Dio è incondizionato, senza condizione. Non a patto che, ma a prescindere. Questo è l'amore, questa è la fede. Dio non ama sé, Dio ama e basta. Quindi Nazareth è il luogo della grande povertà. Cos'è la grande povertà? Lo spazio, quello spazio di povertà in cui un altro agisce e compie proprio in virtù di tale povertà. Mi piace chiamare, servendomi delle grandi sollecitazioni provenienti dalla mistica, definire Nazareth come un luogo vuoto. Possiamo dire che Dio si manifesta nel vuoto. Siamo attenti però alla parola vuoto, perché noi occidentali rischiamo di non comprendere fino in fondo cosa significhi vuoto. Per noi vuoto è assenza di, no, non è assenza di. Mi piace una bellissima definizione che dà Leonardo Boff, insieme a un suo collega teologo. Lui in un testo scrive: il vuoto non è assenza di, dice, ma un vasto, sentite che bella definizione, un vasto oceano di energia gravida di possibilità. Il vuoto è uno spazio, un oceano gravido. Energia vuol dire che è attivo, no? Uno spazio di dove si può compiere la fecondità, dove questo spazio è gravido, ecco, questo è il vuoto. Il vuoto è una possibilità gravida di fecondità. Ecco, Nazareth in fondo è questo, appunto perché non può vantare nulla, non può meritarsi nulla, non può dire: qui c'è il Tempio, qui c'è la religiosità dei sacerdoti, degli scribi, dei farisei, qui ci sono sempre profumi e olocausti che salgono al Dio come ringraziamento. No, non c'è nulla, non c'è nulla. C'è il vuoto assoluto. E in questo vuoto, gravido di possibilità, Dio si compie. Quindi non più religiosità. La religiosità è la perversione della religione. Non più religiosità, cioè io faccio qualcosa per, ma è soltanto lo spazio che si chiama fede, cioè pura accoglienza. Pura accoglienza. Perché il dono c'è, Dio non può non donarsi. Dio è dono, Dio non può non amare, non può non concedersi. La questione è accoglierlo e aprirsi e creare quello spazio di fecondità, di possibilità dentro di sé perché lui possa accadere. Ecco, una volta che crolla tutto ciò cui ci si aggrappava per considerarsi vivi, capaci di, meritevoli di, ecco, quando crolla tutto questo, allora tutto diventa possibile. Questa è la fede. Questa è la fede. Ecco perché bisogna stare attenti a non pensare neanche alle nostre pratiche religiose, anche se sante, anche santissime, come qualcosa che possa attirare l'azione di Dio in noi. Perché Dio è l'azione, non può non agire. Non è che viene attratto dalla nostra pratica e dalla nostra religiosità. Ecco, il vuoto è proprio questo spazio di non presunzione per l'accadimento di Dio. Il Vangelo si compie a Nazareth, abbiamo detto. D'altra parte Luca lo ripeterà qualche capitolo più avanti, Luca 7, 22. La bella notizia, il Vangelo,
si fa presente, o se vogliamo è annunciata ai poveri. Cosa vuol dire i poveri? Tutto quello che abbiamo detto fino adesso. E i poveri sono proprio questi che non credono che la loro religiosità possa ottenere il legame con Dio, semplicemente perché è già dato dentro di loro. Dio c'è già. E questo penso che sia un altro aspetto importante che ci insegna questo brano, in realtà tutto il Vangelo. Dio non è fuori di noi in modo tale che debba essere attirato con delle pratiche. Dio non è l'esterno. Dio è già dato, è già dentro di noi, c'è già. È piuttosto un Dio che può emergere da dentro di noi. Dio non sta nei cieli. E voi dite, sì, però nel Padre nostro abbiamo letto, sì, ma cielo non vuol dire cielo atmosferico, non vuol dire, vuol dire semplicemente trascendente, che è tutta un'altra cosa che l'umano. Si usa la parola cielo per dire, no, tutta un'altra realtà, ma non è un luogo atmosferico, non è un luogo geografico. Dio è già dato. Dio è già dentro l'umano, è già dato a prescindere anche del battesimo, cioè con il battesimo Dio non ci viene dentro, stiamo attenti, Dio non, il battesimo non attira Dio dentro di noi, se no dovremmo credere che chi non è battezzato non possa avere Dio dentro di sé, capite? La questione è poter far emergere questo Dio da dentro di noi. E Dio può emergere quando non c'è più tutto quell'armamentario che è l'ego, che è l'io, che è la presunzione, che è il merito, che è la prestazione, e anche forse, come dicono i mistici, ciò che impedisce a Dio di emergere da noi è la nostra idea di Dio. È il nostro pensare a Dio. E può darsi che siano anche le nostre preghiere che impediscono a Dio di poter emergere, perché lo sommergiamo di tutto questo armamentario religioso. Maestro Eckhart, un grande mistico del 300, diceva: Dio, liberami da Dio. Liberami da Dio. È fantastico. Perché anche l'idea di Dio potrebbe impedire a Dio, perché comunque Dio è sempre oltre, al di là di quello che possiamo pensare, pregare, considerare. Fortunatamente Dio è sempre oltre. Quindi la fede è come pura accoglienza di un qualcosa che è gratuito, che c'è già, che è già dato. Quindi solo i poveri, dobbiamo credere che solo i poveri, proprio perché non hanno nulla da poter vantare, meritare o ostentare, possono fare esperienza di Dio, anzitutto. Infatti, chi è che fa esperienza di Dio a Nazareth? Un altro simbolo, possiamo dire. Uno è Nazareth e l'altro è Maria. E chi era Maria a Nazareth? Se tutto quello che abbiamo detto di un luogo geografico, adesso possiamo dirlo di una donna, di una persona, una ragazzina tra i 12 e i 15 anni, più o meno, poteva avere questa, era questa più o meno l'età, l'età di Maria durante la concezione, perché era questa l'età da marito, 12-15, sconosciuta al mondo, che certamente non poteva vantare meriti, eppure Dio accade, non solo a Gerusalemme, accade in questa ragazzina. E qualcuno dirà, sì, ma era vergine, quindi è la sua verginità che attira Dio. E stiamo attenti a cosa intendiamo per verginità. Perché se pensiamo che verginità sia il merito grazie al quale Dio accade in Maria, siamo fuori strada. Perché salterebbe tutto quello che abbiamo detto, che Dio non si concede per il merito. D'altra parte Maria non dice nel Magnificat, ecco perché vi ho messo il Magnificat, Maria non dice nel Magnificat: ha guardato la verginità della sua serva, ha guardato l'umiltà della sua serva. Ma forse non è proprio tradotto bene umiltà, infatti non sarebbe da usare umiltà, perché umiltà, vedete, è ancora una portata un po' moralistica. Ma Maria era umile proprio, era proprio una ragazzina umile, e allora Dio l'ha guardata, vengo proprio da te perché tu sei la più umile di tutta Nazareth. Beh, non è proprio così. In greco non c'è umiltà. Ha guardato, dovessimo tradurre letteralmente, dovremmo tradurre tapinosità. Ha guardato la tapinosità della sua serva. Da tapino, tapina. In greco c'è proprio il tapeinos, in greco significa bassa, pensate cosa significa in greco, bassa condizione, abietto, addirittura depresso. Ha guardato forse non so come potremmo tradurre noi, ma un termine che renda, però tapino, sì, oggi non si usa più tapino, no? Però rende la nullità, la povertà, la miseria proprio. Ha guardato questo vuoto, ma in quanto vuoto, gravido di possibilità. Ma d'altra parte un recipiente può essere riempito soltanto perché è vuoto. Un recipiente pieno non potrà mai essere, anche se è pieno di santità, anche se è pieno di merito, anche se è pieno di... Dio non potrà riempirlo. Guai a voi ricchi, dirà Gesù. Beati i poveri spiriti. Ecco perché il cristianesimo è una fede. Quindi possiamo dire che con l'Annunciazione cambia qualcosa, si sta voltando pagina. Escono di scena Gerusalemme con la sua religiosità e la ricchezza religiosa e la religione intesa come merito. Ma d'altra parte quando Gesù, ed è anche interessante che uno dei pochissimi episodi di tutti i quattro Evangeli, che viene raccontato da tutti i quattro Evangeli, uno di pochissimi, assieme alla moltiplicazione dei pani. Qual è questo episodio? La cosiddetta purificazione del Tempio. Interessante, eh? Quando Gesù purifica il Tempio, cosa significa? Chi scaccia dal Tempio? Scaccia i mercanti. I mercanti stanno facendo del commercio. Scaccia i commercianti, ma non perché Gesù fosse contro il commercio, ne fregava poco forse, no? C'è qualcosa di molto più grosso lì dietro, a livello teologico. Gesù come dicesse con me, è finita l'epoca di considerare la religione, qualsiasi religione, compreso il cristianesimo, vedremo, è finita la religione intesa come commercio con Dio. Scacciare i commercianti del Tempio vuol dire non potete fare del rapporto col Padre mio una questione di commercio. E ogni religione si gioca sul rapporto do ut des. Io ti do e tu mi dai, io ti do e tu mi dai. Ecco, col cristianesimo è finito, con Gesù possiamo dire, è finito. Dio ti dà anche se tu non gli dai. Dio ti ama anche se non lo ami. Dio è misericordioso anche se tu non lo sei. E avanti così. Perché l'amore, abbiamo detto, non è meritato. L'amore non è sotto condizione. L'amore è gratis. Gratis. È finito il commercio con Gesù. E questa concezione poi torna tantissimo, pensate il fariseo al Tempio, Luca 18, avanti così, no? Il fariseo che dice, ma io faccio tantissime cose per il mio Dio, quindi anche lui dovrà darmi qualcosa. E chi è che esce benedetto da quel dialogo con Dio? Il povero che non poteva vantare nulla. Ecco, non ci sono più i meriti di fronte a Dio, non ci sono più. Quindi Dio si fa presente a Nazareth ad una vergine chiamata Maria, dice il testo. Allora forse è il caso di spendere due parole sulla verginità, perché noi cattolici, e questa è una questione per noi cattolici, non è certamente dei protestanti questo problema, per noi cattolici la verginità l'abbiamo un po' infangata, la verginità di Maria. L'abbiamo fatto una questione meramente sessuale, con tutto il disastro che ne è conseguito poi per la morale sessuale, ed erigendo la verginità come modello di vita, come fosse questo disastro. Ecco, forse verginità vuol dire qualcos'altro nell'Evangelo. Per l'accadere di Dio, perché Dio accada in noi, o se vogliamo, perché Dio possa emergere da noi, perché c'è già, non è che debba arrivare da chissà dove, perché Dio, il divino, possa emergere da noi, non è questione di sforzo naturale. Cioè, Dio non accade in noi come conseguenza di un atto umano, non perché è stato posto un atto a priori, non come frutto di una prestazione personale. Verginità vuol dire che perché noi potessimo e possiamo fare esperienza del Dio in noi, non occorre concorso umano, cioè non occorre un nostro sforzo umano in questo senso, altrimenti farebbe di nuovo commercio. Allora, che cos'è la fede? La fede è accoglienza. O meglio, disponibilità della presenza che c'è già in noi, dell'agire di Dio in me. Ecco perché Dio possa inverarsi, perché Dio possa emergere, perché Dio possa sbocciare in me, è necessaria la mia non azione. La mia non azione, perché nelle cose di Dio le cose accadono senza operare. Nelle cose di Dio meno operi, più crei. Dovremmo mettercelo in testa questo. Nelle cose di Dio meno operi, più crei. Leonardo da Vinci, il grande artista, scienziato come artista, diceva: l'uomo di arte meno opera, più crea. Bellissimo. Più meno operi, più crei. È così. La verginità è questo. La verginità è entrare nella logica che meno operi, più accade qualcosa in te. Questa è la verginità. Perché Dio opera di per sé. Il seme, c'è queste bellissime parabole del Vangelo anche, no? Come cresce, non si sa. Una volta che il seme, la potenza del seme sta in sé, cioè la fecondità sta nel seme. Dio opera al di là. Anzi, meno tu fai qualcosa, più Dio può compiersi. Nella tradizione taoista, nel grande libro che è il testo sacro del taoismo, c'è proprio questa idea che si dice Wu Wei, che vuol dire azione nella non azione, se tu compi, uno simbolo, se tu compi la non azione, Dio agisce. C'è un momento della vita in cui puoi agire senza agire, che puoi vedere il frutto senza agire. Questo è il vuoto che Dio necessita perché Lui possa sbocciare in noi. Questa è la fede, questa è la verginità. Ma quanto impedimento gli diamo a Dio perché possa compiersi? Con tutto il nostro agire, fare, pensare, parlare, io sto parlando dell'aspetto spirituale, quanta spiritualità, quanta religione ingolfata da parole, da pensieri, da immagini, e Dio non può agire, non può. Ha bisogno di una ragazzina di 12 anni che non può vantare nulla per poter compiere l'azione più grande. E d'altra parte, sulla croce, Gesù compirà l'azione sua più grande quando ha le mani e i piedi legati. Cioè nella massima non azione compie la massima azione. Questo è il Wei taoista, capite? È questo, è la croce, è la croce. La massima azione nella non azione. Cioè sulla croce Gesù è un legato che compie il massimo dell'azione. Quindi Nazareth, Maria, non sono luoghi, non sono persone, ovviamente è un luogo geografico, una persona, però nel cristianesimo assurgono in qualche modo a simbolo esistenziale, è uno status esistenziale, un'esperienza di vita. Meister Eckhart, questo grande mistico sempre del XIV secolo, diceva: fai in modo che Dio sia grande in te. È bellissimo. Fai in modo che Dio sia grande in te. Questa è la vocazione nostra, questa. Permettere a Dio di essere grande in noi. Cosa vuol dire? Se Dio è già dentro e non va attirato con la nostra religiosità, se Dio è già dentro, dobbiamo soltanto concedergli spazio perché possa dilatarsi. Ecco, crescere in noi, fa che Dio sia grande, si dilati in te. Ecco, Maria ha permesso a Dio di diventare grande in lei. E acconsentendo questo è diventata grande anche lei. Ma certo, perché se Dio è in me, concedendogli spazio, fa grande me. Perché Dio è un tutt'uno con me, ovviamente. È l'anima dell'anima mia, è il mio respiro, è la mia vita. Quindi Maria ha permesso a Dio di diventare grande in sé, concedendole questo spazio nel vuoto, e cosa fa Maria? Maria si dilata. Ora, nel Magnificat, e qui è un grecista, quindi può testimoniarlo, no? Io non so il greco, ma ho letto anche io queste cose, non è che me ne sono inventate, che il testo, l'incipit del Magnificat, che noi leggiamo solitamente con l'anima mia magnifica il Signore, lì sarebbe da far apporre due piccole traduzioni. La prima è che difficilmente Maria ha pronunciato, a parte che Maria difficilmente ha pronunciato il Magnificat, ma perché è Luca che mette in bocca a Maria questo, ma già il fatto che si parli di anima è fuorviante perché non c'è neanche il termine anima, questo è un termine prettamente greco, ma di un greco classico, non evangelico, ovviamente. Bisogna dire la vita, la mia vita magnifica il Signore, non la mia anima. La mia vita, ma questo magnifica in greco in realtà viene usato un termine che non è, è megalunei, da megaluno, che significa esaltare, sì, anche esaltare, magnificare, ma vuol dire anche espandere, allungare. Quindi potremmo tradurre letteralmente Maria che dice: la mia vita si espande in Dio mio Salvatore. Capite? Accogliendo il Dio che si fa grande in lei, lei percepisce che la sua vita si espande, si ingrandisce, si dilata. E questa è la vita, perché la nostra vita è l'esistenza, il termine esistenza vuol dire tendere sempre di più, diventare sempre più noi stessi, questo compiersi, perché la vita è una vocazione, un compimento. Ecco, la mia vita si compie in Dio che si fa grande in me perché gli ho concesso lo spazio. Spero che non sia una cosa troppo difficile. Quindi nel vuoto interiore, verginità, Dio ha trovato lo spazio sufficiente e necessario per poter crescere. Quindi la nostra povertà, la nostra non azione, la nostra non presunzione è il luogo teologico in cui Dio può diventare grande in noi. E concludo dicendo, che cos'è il Natale allora? Possiamo credere che il Natale sia una mera ricorrenza archeologica? Noi facciamo memoria di un avvenimento di 2000 anni fa? Questa è archeologia. E non credo che la notte di Natale noi stiamo facendo un atto archeologico, non è mera memoria. Cosa si verifica a Natale? La nascita, la consapevolezza della nostra rinascita, e questo è il Natale. Almeno una volta all'anno fare attenzione, e con l'attenzione, la consapevolezza, che noi siamo chiamati a rinascere, perché essere venuti alla luce non vuol dire ancora nulla. Guardate che nascere non vuol dire ancora nulla. Anche i conigli nascono, anche le bestie nascono. Noi dobbiamo rinascere e siamo gli unici esseri viventi che possiamo rinascere. Sarah Levine, come una grande scrittrice americana, dice in un suo romanzo: mia madre mi ha partorito una volta, certo, ma io mi sono partorita milioni di volte. È bellissimo. Questa è una provocazione. Partorirci continuamente, rinascere, venire alla luce di noi stessi, e questo attraverso la consapevolezza di questo Dio che reclama di poter diventare grande in noi. Quindi questo venire alla luce di noi stessi è soltanto un concedere spazio a Dio dentro di noi e diventare grande, ma questo richiede un nostro scomparire in questo modo, in questo senso frantumare il nostro io, frantumare le nostre religiosità, frantumare le nostre presunzioni di merito. Quando tutto questo si frantuma, Dio può emergere. Santa Caterina da Genova diceva: dove c'è l'io non c'è Dio, ma dove c'è Dio non c'è più Dio. O uno o l'altro, dobbiamo decidere. D'altra parte Gesù lo dice: dovete rinnegarvi. Chi non si rinnega, questo vuol dire rinnegare, togliere il proprio ego, perché poter far emergere Dio. Chiudo con una citazione di un personaggio, se me l'autore ve lo dico alla fine, sul Natale, è l'augurio anche che vi faccio per il Natale. Non si dovrebbe celebrare la nascita di Cristo una volta all'anno, ma ogni giorno, perché Egli rivive in ognuno di noi. Gesù è nato e vissuto invano se non abbiamo imparato da Lui a regolare la nostra vita sulla legge eterna dell'amore pieno, là dove regna senza idea di vendette, di violenza, il Cristo è vivo. Allora potremmo dire che il Cristo non nasce soltanto un giorno all'anno, è un avvenimento costante che può avverarsi in ognuna delle nostre vite. Quando la legge suprema dell'amore sarà capita e la sua pratica sarà universale, allora Dio regnerà sulla terra come regna in cielo. Il senso della vita consiste nello stabilire il regno di Dio sulla terra, cioè nel proporre la sostituzione di una vita egoista, astiosa, violenta e irragionevole con una vita di amore, di fraternità, di libertà, di ragione. Quando sento cantare gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà, mi chiedo oggi come sia reso gloria a Dio e dove ci sia la pace sulla terra. Finché la pace sarà una fame insaziata, finché noi non saremo riusciti a rinascere come uomini illuminati dallo Spirito, a instaurare con le persone rapporti autentici di comunione da cui siano estranei i sorrisi forzati, l'invidia, la gelosia, la falsa cortesia, la diplomazia, finché non avremo come senso della vita la ricerca della verità su noi stessi, del giusto, del bello, finché non saremo capaci di spogliarci dell'inautentico, di ciò che abbiamo di troppo a spese di coloro che non hanno nulla, finché continueremo a calpestare i nostri sogni più belli e più profondi, il Cristo non sarà mai nato. Quando la pace autentica si sarà affermata, quando avremo sradicato la violenza della nostra civiltà, solo allora noi diremo che Cristo è nato in mezzo a noi, ovvero dentro di noi. Allora non penseremo tanto ad un giorno che un anniversario, ma ad un evento che può realizzarsi in tutta la nostra vita. Se dunque si augura un buon Natale, senza dare un senso profondo a questa frase, tale augurio resta una semplice formula vuota. Il Mahatma Gandhi.